Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannarini. Il punto sul territorio oggi lo facciamo parlando della zona PIP di Francavilla, per intenderci, perché di Francavilla la zona di via Grottagli è la zona industriale, artigianale e commerciale di Francavilla Fontana. Abbiamo due ospiti studio, l'assessore all'urbanistica, l'assessore Nicola Lonoce, lo salutiamo, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, e il dottor Alessandro Arnesano per conto del consorzio Rete Imprese Villa Franca. Allora, voglio iniziare proprio con Alessandro, perché da quando è nato, diciamo, questo consorzio Rete Imprese Villa Franca, man mano è cresciuto, sono aumentate anche le aziende, il numero delle aziende che ne fanno parte, delle imprese che sono entrate a far parte di questa associazione di imprese, quindi villa denominata Villa Franca, il gioco di parole appunto Franca, Villa Fontana, Villa Franca, e l'ultima assemblea, proprio l'ultima assemblea, ha sancito l'ingresso di nuove imprese. Fino ad oggi, alla data di, insomma, dell'ultima assemblea, quindi qualche giorno fa, 36 aziende e 700 dipendenti. I numeri complessivamente della zona industriale di Francavilla è una realtà consolidata non soltanto a livello brindisino ma anche in tutta la Puglia, ma è una zona che potrebbe ancora di più crescere, ma questo lo vedremo successivamente. Quindi questo consorzio che è nato con un obiettivo, quello di potenziare, quello di pungolare in senso benevole diciamo gli amministratori di turno per far sì che questa zona industriale possa diciamo intercettare non soltanto nuove risorse dal punto di vista infrastrutturale, ma anche potenziare l'esistente oppure favorire la nascita di nuove aziende in quella realtà. Una realtà abbastanza particolare, perché si è sviluppata nel corso degli anni in maniera un po' disgregata, questo lo dobbiamo anche dire. Ma questo non c'entra nulla, l'attuale amministrazione comunale è un discorso che parte da molto lontano. Però ecco, Villa Franca, possiamo dire che un anno di attività circa, all'incirca un anno, è nato nel periodo estivo se non sbaglio, questa associazione raggruppa delle imprese fino ad arrivare a un numero, insomma, 36 aziende, 700 dipendenti, una bella realtà oggi.
Direttore, grazie infinitamente per questa precisazione sulla questa nuova rete di imprese che è nata, che in realtà non è proprio un consorzio, perché è un modello innovativo di collaborazione tra imprese. Perché
io impropriamente l'ho definito consorzio.
Sì, sì, ma è un modello innovativo previsto comunque dall'ordinamento giuridico italiano che permette di realizzare progetti e obiettivi comuni, incrementando quindi la capacità innovativa e competitiva sul mercato da parte delle imprese cosiddette retiste, quindi le imprese aderenti, ma dall'altro lato permette di mantenere la propria indipendenza, autonomia e specialità. Si parlava di un anno, perché diciamo che l'idea è nata un anno fa e poi a motivo del Covid purtroppo si è riusciti a costituirla soltanto, come dicevi tu, proprio durante l'estate, quindi l'operatività è stata molto scarsa, se non quasi nulla, se pensiamo che in pochi mesi quindi sono state realizzate diverse progetti, quindi molti.
Avete prodotto anche diversi comunicati stampa pure.
Sì, sì, e ci siamo anche frenati, perché l'attività poi lavorativa che dovevo portare avanti, quella principale, non ci permette di legarci a tempo
è
pieno.
È chiaro che ognuno ha un'attività, è inserito in una propria azienda, una propria struttura, e poi quando bisogna fare rete, poi ci si incontra. Ecco, la rete imprese è guidata da un comitato di gestione, lo ricordo io, anzi lo cito anche a beneficio di quanti ci stanno ascoltando e ci vedranno in televisione su Antenna Sud 85 in differita. A guidare la rete imprese è il dottor Francesco Fullone, vicepresidente, ma lo possiamo dire promotore dell'iniziativa, Vincenzo Di Castri. Poi ci sono altri componenti: Francesco Lippolis, Cosimo Musci, Giuseppe Capuano, Angelo Cozzi e Alessandro Arnesano. Mi sembra che Cozzi e te siete gli ultimi, diciamo, arrivati.
Sì, nell'ultima assemblea di qualche giorno fa, infatti, sono stato eletto insieme all'ingegner Cozzi, e quindi per poter rappresentare all'interno del comitato di gestione questa realtà. E devo premettere che la mia partecipazione a questa realtà non ha nulla a che vedere con la mia esperienza, voglio precisarlo, politica in passato. Infatti qualche anno fa ho avuto il piacere, ecco, di avere questa esperienza nell'ambito delle elezioni amministrative, poi perché
lei funge da ponte
tra, sì, io fungo, ecco, da ponte
Villafranca e l'amministrazione comunale, gli amministratori di turno, oppure sì, un'interfaccia anche con altri soggetti che non siano soltanto gli amministratori comunali di Francavilla.
Sì, nello specifico perché sono manager d'azienda, quindi conosco effettivamente le problematiche. Infatti quell'esperienza politica diciamo che fui coinvolto proprio per il motivo che, essendo direttore d'azienda, conoscevo bene, rappresentando delle aziende importanti del tessuto nostro.
Beh, vivendo in quella realtà, vuol dire, conosci bene
le necessità, le soluzioni dei problemi, e so che comunque l'unione fa la forza. Vabbè. Perché io ho un team importante di collaboratori che senza di loro, insomma, non riusciremo a raggiungere i risultati.
Benissimo. E questo ogni azienda, insomma, c'ha il proprio team, c'ha la propria struttura, articolate, eccetera.
Devo ringraziare proprio il dottor Fullone e Vincenzo Di Gassi, che insomma hanno avuto questa visione di coinvolgermi.
Gli hanno dato anche fiducia nel portare avanti questo progetto in nome e per conto anche del comitato di gestione, per quanto riguarda quelli che sono gli obiettivi e i progetti. Con l'assessore Lonoce, prima di entrare nel merito, assessore. Allora, parlavamo della zona industriale di Francavilla. È una bella realtà, su questo non si discute, è una realtà che comunque è conosciuta a livello internazionale, perché import-export, sia pure adesso con tutti i limiti, con tutti i disagi, con tutte le difficoltà che hanno le aziende in questo momento, sia dal punto di vista di quello che è la commercializzazione, sia dal punto di vista anche dell'organico, con le misure che il governo sta adottando, con la cassa integrazione e quant'altro, perché purtroppo è un periodo triste non soltanto per le piccole attività, per i piccoli esercizi commerciali, che li salutiamo in questo momento, ma anche per le grosse o piccole aziende. Francavilla Fontana è un tessuto produttivo, economico, non indifferente. Esiste già, c'è un consorzio di imprese riunite all'interno della zona industriale, poi vedremo poi il futuro anche di questo consorzio. È nato questa associazione, chiamiamola di imprese, denominata Villa Franca. Quindi c'è questa volontà, cioè è un fatto positivo quando le aziende insieme dialogano. Questo già è un fatto positivo, che tra loro dialogano e cercano, diciamo, di mettere fuori le proprie esperienze e di portare a conoscenza i propri progetti.
Sì, questo indubbiamente. Buonasera innanzitutto a voi, grazie dell'invito, e buonasera anche ai vostri ascoltatori e telespettatori. Sicuramente è un dato estremamente positivo, cioè la circostanza che un gruppo di imprese che occupano un'area, nel nostro caso la zona PIP di Francavilla Fontana, si mettano insieme per cooperare in qualche maniera con l'amministrazione,
che già è esordito, noi cooperiamo insieme, cooperiamo e quindi dialoghiamo con...
Ma guarda, l'amministrazione che io oggi rappresento qui...
Adesso parliamo in generale, se non entriamo nello specifico.
Assolutamente, cioè l'amministrazione che io rappresento comunque è sempre stata disponibile al dialogo con le associazioni datoriali, con gli imprenditori e via dicendo. Lo è stato fin dall'inizio con il consorzio Imprese Riunite, e parimenti lo è oggi con Rete Imprese Villafranca, che si propone quale player importante, no? Anche dal punto di vista numerico, abbiamo visto sono 36-37 aderenti. È chiaro che noi non possiamo che porci positivamente nei confronti di questo tipo di interlocuzione. È evidente che perché il dialogo sia costruttivo deve essere basato sulla realtà, no? Basarsi sulla realtà significa che le richieste, chiaramente, degli imprenditori devono essere realizzabili nei tempi.
Chiaro, se uno vuole la luna non possiamo portare la luna,
esattamente.
O non possiamo risolvere tutti i problemi di questo mondo con una bacchetta magica in un solo giorno, tutti i problemi che comunque ci sono, che affronteremo per quanto riguarda la zona VIP di Francavilla.
Esattamente.
Allora, torno di nuovo con il dottore Arnesano. L'ultima assemblea abbiamo visto che ha sancito l'ingresso di nuove imprese. Sono imprese, per la verità, basta andare anche a leggere il comunicato, ma leggere anche gli organi di informazione questa mattina, sono variegate, c'è un po' di tutto. Quindi sono imprese, questo per dire lo spirito di collaborazione. Avete creato un comitato di gestione, la presidenza è stata affidata, diciamo, da una persona, un manager, uno che ha guidato, comunque una persona che ha guidato per molti anni come segretario generale l'ente fiera di Francavilla Fontana. L'auspicio è quello di cooperare, però è anche quello di, siccome voi conoscete meglio di altri, voglio dire, qual è la situazione, qual è la fotografia oggi della zona industriale. La domanda, se io la facessi a Pierluigi, ci vorresti, lui è di Manduria, che anche Manduria ci fosse il potenziamento, comunque si creerebbero nuove realtà, nuovi insediamenti produttivi, perché avere nuovi insediamenti produttivi significa sviluppo economico ma anche occupazione. Prego.
Sì, infatti.
Poi veniamo alle richieste vostre.
Sì, giustamente. L'aggregazione nasce proprio per aiutare le singole imprese a sviluppare il territorio della zona industriale, che al momento mi risulta che sia coperto, quindi si è insediato solo per un terzo di tutta la superficie totale. E altre importanti.
Io, per far capire chi ci ascolta, ci sono dei lotti.
Ecco. Ci sono altre importanti realtà che dall'esterno vedono Francavilla come una posizione geografica, oltre che commerciale, di tutto rispetto, non soltanto per il nostro territorio
pugliese. Ci troviamo una collocazione geografica, metà tra Brindisi e Taranto, al centro, vuol dire tra Taranto, Brindisi e Lecce, una situazione
ma anche
insomma,
a livello italiano, perché ci sono i porti di Brindisi e di Taranto, e quindi anche a livello europeo.
L'aeroporto di Brindisi e quello di Grottaglie col punto interrogativo.
Assolutamente sì. E quindi molti player anche esterni guardano con molta attenzione insomma al territorio di Francavilla. Il problema sono questi lacci purtroppo amministrativi creati sicuramente in passato che non permettono lo sviluppo neanche di quelli attuali, perché ci sono molti lotti per esempio che non possono essere utilizzati o perché non sono completi, e quindi da parte nostra noi possiamo intervenire cercando di raccogliere le esigenze dei singoli imprenditori e farli mettere d'accordo da un lato, e mentre dal punto di vista amministrativo chiediamo magari agli assessori, al sindaco, di poter risolvere questo benedetto problema che è l'impossibilità di poter insediare delle imprese che non siano industriali ed artigianali.
Okay. Ti blocco qua perché so che, non so se l'avete già fatto, ma lo farete sicuramente in questi giorni, chiederete un incontro ufficiale con l'amministrazione comunale, in modo che davanti a un tavolo possiate anche dire la vostra e quindi interloquire con gli amministratori comunali. Assessore Lonoce, faccio un passo indietro con lei. Dicevo all'inizio una variegata zona industriale. Nella parte terminale abbiamo un Sansificio. Abbiamo tante altre realtà, quindi un mix di situazioni. Qualcuno qualche anno fa ha fatto pure dei ricorsi perché magari gli è stato impedito che potessero nascere altre realtà, altri insediamenti. E oggi, poi parliamo dello specifico, la fotografia reale di quella zona qual è?
Allora, oggi la fotografia reale di quella zona è una zona sicuramente insediata, diciamo i lotti insediati sono circa il 60%. Gli insediamenti però, ecco, a differenza di quello che quando si è iniziato a fare questo lavoro, quando io ero un bambino e lei probabilmente faceva già questo lavoro, che poi ha portato nel 1980 all'approvazione dell'NTA della zona PIP.
Senso, le fermo un attimo, due secondi, così sembra una battuta, però noi da bambino dicevi, io da grandicello, pareva strano, no? Infatti quando sono venuti alcuni colleghi giornalisti, colleghi miei di altre testate, e abbiamo iniziato a fotografare la zona industriale, cioè quei vialoni enormi, quei marciapiedi enormi, cioè vuole dire tutta quella complessità, e poi magari non c'era là quella fogna. O i servizi primari tipo la pubblica illuminazione o altri servizi.
Guardi, io ecco su questo pezzo io preferisco non alzare polemiche inutili, perché nel senso che stiamo parlando di opere realizzate tanti 40 anni fa, di decisioni prese 40 anni fa, quindi non è che noi, diciamo, su ciò che è stato fatto possiamo fare granché. Sicuramente le aziende insediate sono le più varie. Sono le più varie, e questa varietà si è insediata senza un piano preciso. Nel senso che noi troviamo
questo lo possiamo dire.
Sì, noi troviamo gomito a gomito attività commerciali, attività produttive, attività artigianali, attività agroalimentari di fronte a rottamatori. Allora è evidente che questo è figlio di un disordine assoluto che è stato consentito. Esatto. Ed è stato consentito perché? Perché noi che chiamiamo la nostra zona PIP piano insediamenti produttivi, cioè zona PIP, in realtà questo è un piano particolareggiato, perché non si è mai completato, non si è mai probabilmente voluto completare il piano fino al piano insediamenti produttivi, che avrebbe richiesto l'adozione e l'inizio di un procedimento atto all'esproprio.
Esatto.
Perché io non posso mettere le aziende nelle condizioni, uso un'espressione...
Moltissimi anni fa nei consigli come si parlava di speculazione di...
Ma guardi, la speculazione oggi è dir poco, cioè nel senso che
io parlo di
era speculazione
25 anni fa.
Esatto. Guardi, era speculazione nel momento in cui un'azienda si doveva insediare e poteva scegliere i lotti. Allora era speculazione, perché i terreni erano in mano a privati, chi aveva le risorse economiche magari faceva incetta di terreni e dettava le proprie condizioni. Stiamo comunque parlando di condizioni di realizzabilità degli opifici. Oggi ci troviamo addirittura in una situazione paradossale, cioè essendosi sviluppata a macchia di leopardo, noi abbiamo dei lotti che anche a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che ha definito in maniera incontrovertibile che se io non ho il lotto completo non posso proprio realizzare, neanche parametrando al ribasso l'edificato. Anche a seguito di quello, se io ho un lotto di 7.500 metri e mi servono 8.000 metri ed il mio vicino ha 500 metri, me li vende ad uno sproposito, perché sa che senza quei 500 metri io il lotto non lo completo. Cioè questo è
un dato di fatto.
Questa è una follia dal punto, cioè se uno pensa allo sviluppo del territorio con queste logiche è una follia. Quindi questo è stato consentito, è stato consentito dal 1980 fino ad oggi. È chiaro che io capisco poi le aspettative degli imprenditori che vedono un mondo che si sta sviluppando in maniera diversa rispetto a quando era stata pensata l'area e si aspettano delle soluzioni. Soluzioni alle quali noi stiamo lavorando, soluzioni alle quali noi stiamo lavorando da quando ci siamo insediati, ma che purtroppo per evitare errori nei quali altri sono incorsi richiedono i giusti tempi. Richiedono i tempi dettati dalla normativa regionale, che nel nostro caso è la legge regionale 80 dell'articolo 16 in particolare, per la variante poi ne parleremo immagino, e non possiamo bypassare questa procedura e questa normativa adottando delle varianti che non comunichiamo agli organi sovraordinati.
È stato chiarissimo. Linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, parliamo della zona industriale di Francavilla Fontana, di ospiti studio l'assessore Nicola Lonoce, e per conto della rete imprese Villa Franca abbiamo il dottor Alessandro Arnesano. In questi mesi, insomma in questo periodo, ma anche negli anni scorsi, si è sempre parlato della zona industriale di Francavilla Fontana, e una delle ultime interrogazioni in consiglio comunale alle quali ha risposto anche l'assessore Nicola Lonoce, vedremo anche le risposte che ha dato. Il capogruppo Luigi Galiano, componente appunto dell'opposizione, ha posto i riflettori ancora una volta sulla zona PIP. Intanto salutiamo, buonasera, buon pomeriggio a lei.
Buonasera direttore, buonasera ai suoi ospiti.
Non so se ha seguito la prima parte, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, perché ancora non siamo entrati nelle problematiche, però io con te voglio subito affrontare il nocciolo. Diceva l'assessore Lonoce, è una zona che si è estesa a macchia di leopardo, per la verità si è contenuto anche nel parlare del passato, di quello che è accaduto dagli anni 80, 70, da quando è stato iniziato, da quando poi è stata concepita fino ad arrivare ai giorni nostri. Macchia di leopardo, le aspettative legittime, perché poi il mondo corre talmente veloce, purtroppo le imprese reclamano, vogliono le soluzioni immediate. Lì finalmente, voglio dire, abbiamo la pubblica illuminazione, c'è stata la manutenzione del verde, magari l'unico cruccio che lei ha è che la toponomastica è ancora in quelle vie, in quella zona, tranne alcuni viali, e poi si è fatta bene dire, comunque non so come...
Allora, direttore, provo ad essere sintetico, perché telefonicamente
è tanta la carne a cuocere, insomma.
In una sola domanda mi hai preso già mezz'ora. Allora, il discorso è questo.
Sì, ma poi è stato soddisfatto il consiglio comunale della risposta che ha dato l'assessore Lonoce?
della cortese ed esaustiva risposta. Poi sulle modalità con cui si vogliono raggiungere determinati obiettivi è un altro discorso.
Va bene.
Allora, guarda, direttore, in modo assolutamente veloce e sintetico, ha fatto bene l'assessore Onoci, ho ascoltato prima, nel non guardare indietro, perché se cominciamo a guardare indietro, la responsabilità di Tizio, Caio, Sempronio, non ce ne usciamo più. Ormai sono diversi anni, parlo degli ultimi anni, anche quelli più recenti, in cui insomma ho avuto l'onore e l'onere, no, di amministrare la città. È evidente che non ci siamo messi a guardare dietro, era il momento di ripartire guardando avanti, guardando alle soluzioni in modo assolutamente pratico. Nel Consiglio Comunale, in quell'interrogazione, io ho detto che va bene la potatura, che intanto va fatta in un modo molto più serio, più organico e più programmatico, vanno bene quelle due lampadine che sono state sostituite, perché ricordo, e lo dico, ricordo a me stesso, che l'impianto illuminazione esisteva, fu fatto con i finanziamenti POR da parte dell'amministrazione della Corte, quindi questi interventi così tampone vanno benissimo, non bene, però ritengo che l'imprenditore Francavillesa chieda qualcos'altro. Qualcos'altro vuol dire sviluppare pienamente, organicamente e nel modo più completo possibile quella zona industriale, che è il vero polmone economico della nostra città. Non lo dico io, ma lo dicono i fatti. Ben venga la nascita di rete imprese, che non si deve mettere in contrasto, sto parlando sempre a me stesso, ovviamente,
è chiaro.
In contrasto col consorzio PIP, ma parallelamente, perché la pluralità, la democrazia è sempre qualcosa che fa bene. Quindi in modo costruttivo tutti insieme si possono risolvere i problemi. Per quanto concerne invece la materia del dibattito, dicono gli avvocati, quelli bravi, cioè quella del piano ostativo del PIP, quindi quelle norme tecniche, sì, perché sennò poi chi ci ascolta da casa dice che barba questi, non ci fanno capire niente.
Esatto.
Il problema è questo vincolo urbanistico atroce, perché ormai è un vincolo che è assolutamente anacronistico.
Scusa, posso fare una domanda
al reale sviluppo
Luigi, posso fare una domanda? Cioè, se oggi Luigi Galiano vorresse aprire un'attività commerciale, industriale, artigianale in quella zona, al di là della questione dei lotti, cioè, è possibile?
Allora, devo prima farmi la croce. Devo prima farmi la croce e sperare nel buon Dio, e poi
andare al contenzioso attorno.
Certamente insediabili, no, un attimo, certe attività sono certamente insediabili e autorizzabili nell'immediatezza dell'ufficio tecnico, tante altre che sono quelle in punto che dicevo prima, cioè questa trasformazione dell'economia francavillese che da attività produttiva, da zona produttiva, si è trasformato in altro, si è trasformato piano piano, strada facendo, adesso c'è il commercio ed è il commercio che realmente è bloccato oggi in quella zona. Per non parlare poi di quello che del tema che mi sta più a cuore, che è quello appunto dei servizi.
Esatto.
Un cinema, sì, un'area parcheggio.
Veniamo ai servizi, perché Galiano, qualcuno poi prima di iniziare la trasmissione venendo qui in radio dice: ma perché a Mesagne è possibile alcuni insediamenti e a Francavilla no? Per esempio.
Ecco, qui dobbiamo cominciare ad andare poi indietro. E qui adesso mi devo contraddire. Devo cominciare a parlare un po' del passato.
Velocemente.
No, il discorso è quello che a Francavilla, quella zona PIP che nasce come piano insediamenti produttivi, in realtà poi ha avuto uno sviluppo completamente opposto.
E su questo ha ragione allora l'assessore Lonoce.
Ci mancherebbe. Oggi però, alla luce di tutto quello che è successo, ma soprattutto delle esigenze reali, concrete degli imprenditori, bisogna, secondo me, tracciare una riga in modo forte l'amministrazione, l'opposizione e gli imprenditori, cioè tutti insieme, prendere una decisione importante, e quella decisione importante, l'ho detto in Consiglio Comunale, ma con l'assessore Onoci, insomma, che peraltro notoriamente è uno dei pochi amministratori con cui dialogo amabilmente e tranquillamente, bisogna avere una decisione forte, che è quella della variante strutturale.
Benissimo.
Ci vogliono dei tempi, non fa niente, no, io sono noi siamo a completa disposizione. Però se occorre quella strutturale per risolvere, se non tutti, la maggior parte dei problemi e per evadere le richieste dei cittadini, dobbiamo farla.
Ecco Galiano, ma anche qui lo sforzo che dovrà fare, immagino, anche la Regione Puglia, anzi non immagino, deve fare la Regione
Puglia.
Sicuramente,
perché c'è quella legge 80 che è una tagliola, quella norma. Dobbiamo,
cioè, la riga la deve mettere anche la Regione Puglia. C'è poco da fare.
Sì, però dobbiamo andare noi,
preparati.
Noi comune di Francavilla, dobbiamo andare. Io voglio voglio questo, io voglio questo. In passato è stato fatto, devo dire la verità, sì. Mi pare che Nicola l'abbia accennato velocemente, in passato, nel recentissimo passato,
sì,
fu fatto questo tentativo, la regione dette alcune indicazioni informali, poi la dirigenza dell'epoca ritenne di utilizzare un'altra procedura, insomma, che non è andata a buon fine, questo è sotto gli occhi di tutti, però l'importante è quello, cioè lo spirito è quello di andarci a sedere alla regione e dire noi dobbiamo far decollare questa città.
Va bene, io ti ringrazio per questo contributo. Grazie, che ho voluto fornire anche a beneficio di quanti ci stanno ascoltando e ci seguiranno, ci vedranno anche da casa attraverso Antenna Sud 85. Grazie, Avvocato Galiano.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Allora, torno con l'assessore Lonoce e veniamo, perché lei ha risposto all'interrogazione in Consiglio Comunale e diciamo che il Comune ha deciso di seguire, diciamo, la strada della variante normativa. Ora aspetta la Regione Puglia, mentre Galiano parla di una variante strutturale e che possa agire di conseguenza per il bene, insomma, della zona VIP di Francavilla.
Sì.
E veniamo alla variante.
Però voglio, se me lo permette, due secondi, fare una precisazione, diciamo, rispetto a quello che poc'anzi ha detto il consigliere Luigi Galiano. Sì. Allora, parlando del verde, dell'illuminazione, ha detto non basta cambiare due lampadine. Su questo vorrei fare una brevissima precisazione. Allora, stiamo parlando di un'illuminazione che esisteva sulla carta, cioè nel senso che c'erano i pali che non erano mai entrati in funzione. Quella zona è stata al buio sempre. Non sono state cambiate due lampadine. Sono stati cambiati completamente i corpi illuminanti, le linee obsolete e diversi pali.
Ti interrompo, Alessandro, c'è la luce adesso nella zona industriale? Adesso... Lei quando esce dall'azienda trova la luce? C'è luce?
Sì, adesso...
Può parlare al microfono, veloce.
Sì, adesso in questo momento sicuramente la situazione è cambiata. La luce c'è...
Non parlo di quella di Via Grottella perché magari è illuminata.
No,
Gli interni, insomma...
Assolutamente della... sì, assolutamente sì. Abbiamo verificato, insomma, la cosa, ci sono...
Prima era da paura, forse.
Assolutamente era impossibile...
Immagino l'inverno...
Sì,
con la pioggia battente uscire con il rischio anche della criminalità.
Ma infatti questo era uno dei punti, insomma, non prioritari sicuramente, e che volevamo porre l'attenzione all'amministrazione.
Torniamo con l'assessore, quindi non si trattava di due lampadine, perché poi diventa...
Sì, no, è una precisazione, perché poi si può anche non sapere, ecco, diciamo, perché poi spesso...
Chi ci ascolta non dicono due lampadine hanno cambiato.
No, invece no. Ok. Questo per
perché poi si va a finire su Facebook poi, no?
Sì, Facebook è la malattia dei nostri anni, purtroppo la dobbiamo subire e cavalcare, c'è poco da fare. Veniamo alla variante, che è l'argomento importante. Allora, il consigliere Luigi Galiano dice una cosa che è corretta, cioè la variante ideale, diciamo così, sarebbe la variante di tipo sostanziale o strutturale, però diciamo tecnicamente la variante sostanziale. La variante sostanziale si differenzia rispetto alla variante normativa perché comporta, tra le altre cose, anche una modifica degli standard.
Sì.
Allora, noi abbiamo fatto invece la scelta di attivare la procedura ex articolo 16 della legge 80, ossia la variante normativa. L'abbiamo fatto sulla scorta di una serie di considerazioni. Primo, la maggior velocità nel raggiungimento dell'obiettivo, perché la variante normativa, non comportando una serie di passaggi, è più rapida rispetto alla variante sostanziale, che di fatto, per dare un'idea, ecco, ai suoi ascoltatori, avrebbe comportato, poteva, ecco, diciamo, potenzialmente poteva comportare gli stessi tempi dell'approvazione del piano urbanistico generale. E chiaramente questi non sono tempi compatibili
con
le imprese,
con quelle che sono le esigenze delle imprese.
Allora, ce ne siamo andati attraverso lo studio di quello che è accaduto negli ultimi anni, perché la nostra zona industriale, la nostra, quella che noi chiamiamo zona industriale, ecco, la zona PIP, è retta da due documenti: le norme tecniche di attuazione del PDF, cioè del piano di fabbricazione, e le norme tecniche di attuazione della zona PIP. Queste due
non è che si possono scontrare,
non si possono scontrare, e sono disegnate successivamente, cioè è stata scritta, come logico che sia, prima quella del PDF, successivamente quella della zona PIP, che possiamo dire che sia una sorta di ulteriore specificazione delle NTA del PDF.
E fin qua è chiaro.
Nelle NTA del PDF, chi l'ha scritta all'epoca, non so chi sia, quindi non offendo nessuno in particolare, ha pensato bene di scrivere una cosa ambigua, ossia all'articolo 9 di quelle NTA, a un certo punto tra le attività consentite c'è scritto opifici industriali, virgola, attività artigianali, virgola, depositi, senza virgola, attrezzature commerciali. Da qui è nato il pandemonio. Si sono dimenticati la virgola o è depositi di attrezzature commerciali? Che sarebbe chiaramente una cosa diversa rispetto alle attività commerciali. Nelle NTA della zona PIP, però, questa cosa è esplosa. Le NTA della zona PIP dicono, all'articolo 9,4, sono consentite nell'ambito dei lotti industriali anche le attrezzature di tipo commerciale, l'impianto di mercati del bestiame, mattatoi, eccetera, eccetera.
Noi parliamo di attrezzature commerciali.
Le definiscono attrezzature commerciali. La parola attrezzature ha sempre creato l'ambiguità se le attività commerciali siano consentite oppure no. Però noi dobbiamo anche ragionare con chi in ultima analisi è l'esegeta di queste norme. Allora, se l'imprenditore fa un'istanza, presenta un'istanza di insediamento e l'ufficio gliela nega.
Un imprenditore nuovo o quello già esistente?
Uno qualsiasi.
Uno qualsiasi.
L'imprenditore presenta un'istanza, sì, di insediamento di un'attività commerciale. Il comune, sulla scorta della lettura, diciamo così, letterale, sì, di queste norme, gliela nega. L'imprenditore ricorre al TAR, vince e il TAR gli dice che si può insediare. E questo succede la prima volta, la seconda volta, la terza volta. Allora forse c'è qualcosa di sbagliato lato ente, no? Sì, nell'interpretazione, che, cioè, tu devi anche come dire, fare mea culpa nel momento in cui, come organizzazione complessiva,
sì, sì,
dell'ente,
chiaro,
dico,
chiaro,
no, non parlo della singola,
sì, sì,
persona,
no, no, è normale,
cioè, nel momento in cui il TAR o il Consiglio di Stato in continuo assumono un certo indirizzo. Allora è chiaro che di fronte a sentenze di questo genere, di fronte ad una sentenza del 2013 che dice, tra le altre cose, che esistono, che sono rispettati gli standard urbanistici anche per le attività di tipo commerciale all'interno della nostra zona PIP, allora è chiaro che se il Consiglio di Stato, perché è il Consiglio di Stato che
sono rispettati gli standard commerciali, io sottolineo alcune parole.
Allora dice, guardi, una sentenza del Consiglio di Stato del 2013 che interveniva su una questione diciamo particolare, ok, dice la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, ok, gli articoli 12 e 13 delle NTA, pur limitando le attività via dicendo, confermavano la pacifica localizzabilità all'interno del PIP di insediamenti produttivi ulteriori rispetto a quelli di tipo industriale, artigianale e commerciale. Allora, poi in un altro passaggio ci dice che sono consentite nell'ambito dei lotti industriali anche le attrezzature di tipo commerciale, che sono queste. La regione negli atti impugnati aveva sottolineato come il livello degli standard del PIP per attrezzature collettive, come è usuale in questi casi, fosse comunque superiore al 10% della superficie, i cosiddetti standard. Allora, se la regione lo ha scritto nei propri scritti difensivi, il Consiglio di Stato ne ha preso atto, gli standard sono rispettati, perché dobbiamo andare a modificare gli standard? Se sono già rispettati, facciamo una variante di tipo normativo, è più veloce, gli standard ci sono, peraltro per ulteriore precisione gli uffici hanno ricalcolato gli standard, non
gli
si sa mai.
Uffici comunali.
L'ufficio urbanistico,
sì,
retto dalla dirigente, dall'ingegnere Borleo, hanno,
sì,
rifatto il calcolo e effettivamente gli standard ci sono, pertanto le attività commerciali potrebbero essere insediabili. Diverso è il caso dei servizi. Attenzione, non stiamo parlando dell'opportunità, stiamo parlando,
sì,
proprio,
sì,
della scrittura,
sì,
della norma.
Esatto,
i servizi,
esatto,
qui non sono proprio contemplati. Però oggi, no? Com'è la nostra società? Cioè, si può consentire che se domani viene una società di software internazionale e ti dice devo assumere 100 persone, dove li metto? Nel condominio? Cioè, li devo mettere in zona PIP? Cioè, si,
sì,
può bloccare lo sviluppo di una città per una virgola
su questa
manca.
Linea di principio, allora, siete d'accordo con gli operatori
noi
commerciali?
Noi siamo assolutamente
almeno
d'accordo.
Come linea di principio. Poi si vede nella fattispecie queste aziende,
sì,
che vogliono fare. Cioè, però, sì, in linea di principio, dici, io non posso bloccare se uno vuole aprire, non dico la mongolfiera a Francavilla, o un centro polispecialistico di attività radiologiche e quant'altro, cioè i servizi, cosiddetti servizi, possono essere sanitari o non sanitari, come idea va bene,
allora, diciamo,
concettuale.
I servizi hanno al loro interno un caleidoscopio di attività.
Ci sono dei paletti, dire, non è che possiamo.
Ci sono chiaramente, ecco, dei paletti dal punto di vista sanitario che alle volte possono non dipendere dal comune,
è chiaro,
che poi devono essere verificati anche di volta in volta. Però
è come se uno dice, io vicino all'opificio metto un centro, come fai a...
Cioè, diciamo, quello chiaramente va poi verificato sulla reale fatti. Però nell'esempio che le ho fatto prima, cioè una grossa società di consulenza, una società di servizi software e via dicendo, che oramai si insediano ovunque nelle zone archeologiche.
Cioè, noi avevamo addirittura in quella zona una scuola agraria, poi è diventato un centro di comunità per recupero tossicodipendenti, oggi invece si vuole fare un centro per alcolisti, cioè per,
esatto,
quelli che hanno il vizio del gioco e quant'altro.
In una struttura di proprietà
comunale.
Comunale. Cioè, come mi disse un dirigente tanti anni fa in un altro comune.
Però meglio attivare e non tenere in stato di abbandono.
È il comune che autorizza se stesso, quindi quello si può fare. Ma non è così. O vale per tutti o vale per nessuno.
È chiaro. Oh, Arnesano, torno di nuovo alla rete imprese perché proprio nell'ultima assemblea, al di là di, perché poi lei c'è la delega ai rapporti con l'amministrazione pubblica, oltre ad organizzare un incontro con gli amministratori comunali, sono state affrontate all'interno di quell'assemblea alcune questioni prioritarie. Una era quella che diceva l'assessore Lonoci, che ricordava, che ha ampiamente specificato, sia pure dal punto di vista tecnico, perché non è facile digerire per chi ci ascolta quella materia, la variante alle norme tecniche di attuazione della zona PIP, che in modo da permettere nuovi insediamenti. Voi avete chiesto, nello specifico, altre due cosette, l'espropriazione dei terreni e poi un'altra cosa che riguarda un po' quelle che sono, diciamo, le tasse, la tassa sui rifiuti e anche la cosiddetta famosa ZES.
Sì, infatti, a proposito di questo, nel prossimo incontro con l'amministrazione vorremmo appunto chiarire questi punti, che sono relativi allo sviluppo delle attività già esistenti, parlo appunto, mi allaccio a quanto detto appunto l'assessore, quelle attività, quei terreni che non sono completi e che quindi c'è la necessità di completarli affinché si possano sviluppare queste attività di imprenditori che sono già magari esistenti. Ci sono alcuni, per esempio, che hanno dei capannoni di poche centinaia di metri, hanno la possibilità di svilupparsi, ma senza l'espropriazione del terreno accanto, che è lì fermo da decenni e non c'è nulla di costruito, quindi potrebbe essere adibita attività, non si può andare da nessuna parte. E il discorso della ZES è l'altro punto che è importante, perché
ZES sta per zona economica
speciale, è una zona
Francavilla rientra.
Sì, occorre che anche, insomma, l'amministrazione comunale ci spieghi come attuare, insomma, quelle che sono le agevolazioni e le semplificazioni burocratiche che possono appartenere a questa zona, considerando che la ZES sarà destinata sicuramente di contributi a fondo perduto, di agevolazioni anche da parte della comunità europea, per cui la ZES deve essere attuata in qualche modo. Ed è un treno che sta passando in questo momento, non possiamo permetterci di perderlo, anche perché alcune scadenze sono già prossime. Io sono venuto a conoscenza, insomma, da pochi mesi di alcuni progetti che potevano dare lavoro a centinaia di persone che non possono essere realizzati nell'ambito della ZES fin quando alcuni non si realizzano alcune situazioni. Quindi chiediamo l'appoggio dell'amministrazione in tal senso affinché anche questo possa essere realizzato.
Ecco, dottor Nesano, quali sono oggi i rapporti, diciamo, Confindustria Brindisi?
Sì.
Supporta anche quello che sono, diciamo, sì, i vostri obiettivi, i vostri progetti? Cioè, è vicino a Rete Imprese Villafranca?
Direi che il presidente, insomma, sì, Gabriele Lippolis, Menotti Lippolis, essendo un manager d'azienda, rappresentando una realtà quale Confindustria, quindi quella degli imprenditori, e poi tra l'altro è anche un francavillese, quindi
non poteva avere, non dico un occhio di riguardo, ma non, ma assolutamente. Non poteva, doveva stare vicino per forza, insomma.
Assolutamente.
Quando si tratta di imprese, o quelle già esistenti o quelle da insediare, voglio dire, uno è sempre vicino, sarebbe, voglio dire, illogico per Confindustria.
Ed essendo lui un uomo d'azienda, quindi ci ha supportato, e noi siamo onorati, insomma, della sua collaborazione, del suo supporto, ma saremo anche onorati se anche, mi riallaccio a quanto diceva appunto Galiano, anche il consorzio, magari altre realtà, si affiancasse a noi, perché io provengo da una realtà lavorativa, che è quella della mia Romagna, in cui insomma le associazioni, i consorsi hanno creato veramente l'unione per raggiungere
l'Emilia Romagna,
lo so, ma noi perché non potevamo, siamo sempre italiani, voglio dire, io ho avuto la possibilità di conoscere tanti imprenditori nella zona industriale, veramente, dove c'è il made in Italy, dove c'è tanta creatività che non può essere soffocata da questi lacci burocratici.
Allora, l'ultimo aspetto riguarda, qualcuno potrebbe dire, com'è? Le imprese chiedono la riduzione della Tari. Io, c'era stato un problema, ma adesso lo butto così, in consigli comunali passati, non di questi consigli comunali, parlo anche del periodo della Corte, quel periodo là, dove in consigli comunali, quando si doveva escludere la Tari, c'era il problema dei capannoni, vabbè, produzione dei rifiuti, ma soprattutto dei piazzali. Cioè il piazzale che produce rifiuto. E uno dice, com'è? Io faccio già l'imballaggio, io la plastica, la differenza, cioè, chi ha enormi piazzali, no? Cioè, un'idea, cioè, produce rifiuto.
È proprio uno degli altri punti fondamentali. Qui nessuno pretende nulla, infatti la collaborazione con gli assessori,
io sto soltanto toccando così, poi magari sviscererete nel corso, diciamo, di quello che è l'incontro che avrete poi.
Noi chiediamo, infatti non pretendiamo nulla, chiediamo assolutamente di potersi confrontare e poter trovare delle soluzioni in tal senso, perché ci possono essere delle condizioni inique, e alcune aziende addirittura che pagano una tariffa esagerata e quando poi conferiscono zero attraverso il servizio comunale. Quindi sederci e poter progettare, insomma, un sistema che permetta di ristabilire un po' in maniera equa, questa tassa può essere importante. Devo
dare la linea di regia per la pubblicità. Benissimo. Che è importante.
Benissimo.
Linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Parliamo della zona PIP, ultima parte di Francamente, le ho tolto la parola al dottor Lanesano, perché stavo dicendo, queste sono le questioni che andremo ad affrontare insieme con l'assessore Lonoce, ma anche di pari passo, perché le attività produttive non possono essere escluse, con l'altro assessore, il collega di Lonoce, Maiola.
Stavo per dire appunto questo, l'assessore.
Non perché si offende Maiola, ma perché.
No, perché è la realtà dei fatti. L'assessore Maiola, pure anche l'assessore Martina, i quali sono collaborativi, insomma, io ho un ottimo rapporto di dialogo con loro sicuramente ci potremo sedere nei prossimi periodi per poter comprendere come ridistribuire questa tassa. In un momento in cui effettivamente lo Stato ci è venuto. Incontro con una riduzione motivo Covid, però probabilmente per rendere questa riduzione strutturale occorre veramente sedersi sempre nell'ottica della collaborazione, dell'umiltà dell'onestà con tutte le parti, perché siamo tutti sulla stessa barca. Quindi ben venga anche il consorzio PIP Aziende Riunite, ben vengano qualsiasi altra azienda che vorrà aderire, in modo tale da poter accogliere le necessità di ognuno di loro.
Allora, con l'assessore Lonoce, perché poi nel comunicato stringato del comune, lei dice, noi stiamo facendo tutto quello che è di nostra competenza per cercare di ridurre, non diciamo tutte le criticità presenti, ma almeno quelle più grosse, quelle più evidenti.
Sì, questo sia dal punto di vista manutentivo, degli interventi fisici, diciamo, no? Dall'illuminazione,
ecco,
del verde, eccetera.
Ci mancava la videosorveglianza.
La videosorveglianza, allora noi con l'adesione al consorzio ASI di Brindisi.
Non ho toccato la questione relativa a Via San Vito, la lasciamo. Non è argomento di discussione.
Però noi siamo soci del consorzio ASI. Diciamo la circostanza che siamo soci del consorzio ASI attraverso una zona che in questo momento non può essere destinataria di insediamenti è nota a tutti, quindi
sì, rischio idrogeologico e quant'altro.
Abbiamo quindi negoziato che quantomeno su alcune tipologie di intervento finanziate sia inserita al posto della zona ASI la zona PIP,
Perché lì sono avvenuti dei fatti anche, dire,
anche in Cresciosi. Per tale ragione il consorzio Asia è stato destinatario.
Che le immagini arrivano, voglio dire, camion autotrasportatori, voglio dire, c'è un movimento merci non indifferente.
Sicuramente.
Quindi, c'è anche chi staziona lì di notte e che aspetta l'apertura dell'azienda per poter scaricare o scaricare. Voglio dire, sì, c'è un po' di.
Allora, il consorzio
nonostante Asi... che voglio dire la vigilanza sia molto attiva da parte delle forze dell'ordine presenti a Francavilla Fontana.
Però... questo sicuramente. Cioè, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, però. Chiaramente sono numericamente limitate anche loro e quindi va fatto un po' di tutto da parte di chi può. No?
Esatto.
Allora, grazie a questo finanziamento l'area, la zona PIP sarà dotata di un impianto di videosorveglianza collegato con le forze dell'ordine. Peraltro, siccome grazie anche all'illuminazione, distribuendo bene l'impianto di videosorveglianza in alcune zone illuminate, queste potrebbero fungere da sosta per i camion, proprio come lei sta dicendo, onde evitare che nel periodo di sosta in zone, nelle strade buie o lungo, la strada di Grottaglia e via dicendo possano essere aggrediti, rapinati, come talora ci si racconta che è successo. Quindi diciamo da questo punto di vista la collaborazione con il consorzio ASI è sicuramente buona, ecco, diciamo, nonostante la zona PIP non sia ASI. Sicuramente noi ci aspettiamo che lei diceva prima, anche il dottor Arnesano diceva bene, no, il dialogo anche con l'assessore Arramo, con l'assessore alle attività produttive, il collega Magliola. In effetti, diciamo, appare paradossale che nel parlare di sviluppo della zona industriale debba esserci l'assessore all'urbanistica e non quella alle attività produttive, perché noi abbiamo un problema oggi soprattutto di natura urbanistica. Purtroppo
è
così.
Purtroppo
è così. Risolto questo, io poi mi tiro fuori, ci sarà soltanto Magliola a parlare con voi. Quindi noi il nostro impegno va in quella direzione, ma vogliamo che anche l'impegno della regione vada in quella direzione, senza inutili lungaggini, no? Perché io capisco che loro si debbano concentrare su alcuni aspetti, no? Che
però voglio dire, la delibera sta lì e non ci vuole niente a portarla in giù, bisogna discuterla, affrontare di petto alcune situazioni. Magari può essere la regione l'ultimo pensiero Francavilla Fontana, però oggi come oggi gli imprenditori devono avere delle risposte, così come la città, ma anche favorire lo sviluppo significa anche potenziare il numero delle persone occupate. Io mi limito soltanto a 36 aziende, quelle che fanno parte di Villa Franca, e senza contare quelle del consorzio imprese, 700 dipendenti, anche di chi non fa parte di nessuna delle due realtà associative. Voglio dire, è un numero ben consistente, ben forte di aziende presenti che danno occupazione, danno lavoro e sviluppo.
Certamente, e poi diciamo è una componente economica fondamentale, perché da quelle 700
perché poi
persone...
sono aziende nostre, non c'è il mercatone dove a livello nazionale è successo quello che è successo.
Esatto, sono tutte aziende locali, dipendenti prevalentemente locali, che grazie agli stipendi percepiti,
esatto,
lavorando, esatto, fanno girare altra economia locale.
Esatto,
quindi è chiaro che è un circolo virtuoso che noi dobbiamo assolutamente favorire, ripeto, di concerto con le imprese, ma di concerto anche con la regione, perché è tempo che le procedure si chiudano in tempi ragionevoli.
E noi l'augurio che le procedure si chiudano in tempi ragionevoli, l'augurio anche all'Associazione Rete Imprese Villa Franca di progredire sempre più e di avere quelli che sono, diciamo, gli auspici di sviluppo, di potenziamento, di migliorare quella zona di via Grottaglia, la chiamo così giusto per intenderci, di via Grottaglia. Io saluto l'assessore Nicola Lonoci, assessore all'urbanistica, saluto anche il dottor Alessandro Arnesano. L'appuntamento francamente la prossima settimana. Grazie e buona serata.
Arrivederci.
Francamente, il punto sul territorio.